consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Roberto Conti in regia e Tania Ciriaco al centralino. Di cosa parliamo? Parliamo ancora una volta di tutti quegli animaletti, tutti quegli insetti che con la primavera si stanno risvegliando e che quindi arrivano nelle nostre case, nei nostri giardini, e noi insomma dobbiamo cercare di convivere, di abituarci alla loro presenza. È già stato nostro ospite un paio di settimane fa Dario Cattaneo, che è un professionista di disinfestazioni. Sono arrivate talmente tante telefonate e messaggi, non siamo riusciti a parlare se non solo della zanzara tigre, lasciando un po' tutti gli altri insetti in sospeso. Allora avevamo promesso che Dario sarebbe ritornato e oggi è qui con noi. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Allora, quali insetti dobbiamo aspettarci, no? Con l'arrivo della primavera? Formiche, api, vespe, calabroni, mosche, zanzare, di cui abbiamo già parlato, ci sono quelle normali, non strane, e le zanzare tigri. Poi ci sono tafani, pulci, ragni, zecche, abbiamo parlato anche delle zecche con il dottor Garzoni abbastanza recentemente. E poi ci sono anche altri insetti, tipo quelli delle derrate alimentari, le tarme dei vestiti, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, Dario Cattaneo.
Sì, in fondo sono tutti gli insetti che vivono da noi in natura, si risvegliano in questo momento. Ci sono degli insetti che sono, diciamo, svegli tutto l'anno, sono quegli insetti che vivono nelle nostre case, tipo gli scarafaggi, tipo, non so, quelli che hai detto prima, cos'erano?
Ho parlato di tutto, formiche,
le tarme.
Tra l'altro, appunto, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori e per non saltare l'altra volta da un insetto all'altro ci siamo un po' concentrati sulla zanzara tigre, che proprio in questo periodo sta già facendo la sua apparizione nei nostri giardini, nelle acque stagnanti, insomma raccomandiamo sempre le stesse cose. Tanti ci avevano chiesto, proprio perché questo è il periodo magari del cambio degli abiti negli armadi, si mettono via i maglioni pesanti, pullover eccetera, e bisogna proteggersi anche dalle tarme dei vestiti. Allora, qualche consiglio?
Allora, queste tarme effettivamente sono animali che ci sono tutto l'anno perché vivono all'interno delle abitazioni. Consigli e eventualmente, se si ha timore che ci siano queste tarme, monitorare la presenza con queste tavolette collanti con l'attrattivo feromoni. Altro direi che come prevenzione non si può fare molto. Dopo bisogna eventualmente agire in caso si trovino queste tarme effettivamente.
Ah, quindi se svolazzano per casa, se ci si accorge, insomma succede purtroppo abbastanza regolarmente.
Sì, ci si accorge se svolazzano per casa, ma tante volte ci si accorge prima, quando si trovano danni sugli abiti, perché che creano danno sull'abito non è la farfallina ma è la larva. Che si nutre di questi tessuti di origine animale. Normalmente, cioè, non ho mai sentito che vanno sul cotone, per esempio, che è di origine vegetale, o sui tessuti sintetici. Quindi lana e derivati della lana, praticamente.
A volte si trovano appunto queste farfalline che svolazzano per casa. È un po' difficile per noi, insomma, che non abbiamo le dovute conoscenze, capire se sono le farfalline dei vestiti o se sono le farfalline degli alimenti. Noi possiamo riconoscerle?
Sì, diciamo che di norma le più frequenti sono quella degli abiti, è normalmente un colore bianco argentato, con la parte dietro delle ali un po' sfrangiata. Ecco, quella è la classica che abbiamo qui, poi ce ne sono delle altre. E invece quella degli alimentari, non parlo di quella della farina, ma quella degli alimentari, che in Svizzera, in tedesco le chiamano Dörrobsmotten, sono le tarme della frutta secca, diciamo. Ecco, queste si riconoscono perché hanno la parte posteriore delle ali marroncine, mentre la parte davanti è più biancastra.
Ma diciamo che quando volano sinceramente sembrano tutte abbastanza chiarette. Forse si riesce a vedere quando si posano sui muri, sugli armadi, la differenza di questo colore.
Sì, quando si posano. Poi queste farfalline, una volta che si posano, chiudono completamente le ali, quindi sembrano delle cose lunghe e strette. Poi quando dispiegano le ali invece sono molto più larghe. E già quando sono ripiegate queste ali si vedono bene queste differenze. Una è bianca, argentea, può avere diverse varianti di tinta, però siamo più o meno lì, con questa fine delle ali sfrangiata. Ecco, bisogna guardarle un po' di vicino perché sono piccoline.
Sono comunque due animali totalmente diversi, quindi se io trovo per esempio le farfalline nel mio riso per dire, e mi girano per casa, non devo aver paura che poi attaccheranno anche gli armadi degli abiti.
No, assolutamente. Se le trova nel riso, per esempio, se il contenitore è chiuso ermeticamente, lì c'è una sola cosa da fare: buttare via il riso, lavare bene il boccale o dove sono dentro e prendere del riso nuovo. Se invece cominciano a volare in giro, si cominciano a vedere questi vermetti, queste specie di tele sugli spigoli alti del locale, queste sono già le puppe di questi animali, allora lì bisogna suonare l'allarme e chiamare il professionista.
Addirittura, cioè, sì.
Sì,
perché
direi.
Infatti io ho sentito molto spesso di gente disperata perché magari ha buttato via tutta la dispensa, sembrava di averle debellate, hanno lavato tutto, disinfettato e poi dopo un attimo si sono immediatamente riformate.
È proprio questo il problema, perché quando l'infestazione è avanzata le larve si sono già sparse per il locale, diciamo. E queste larve vanno a nascondersi, passano la loro fase nei prodotti di cui si nutrono e poi vanno a impuparsi nell'ambiente, praticamente facendo queste piccole tele negli angoli. E da lì salta fuori la farfallina e la farfallina va a deporre le uova su un substrato che reputa sufficiente per poter nutrire le larve. Tutto questo ciclo dura diversi mesi, può durare diversi mesi, dipende dalla temperatura, di dove vengono deposte le uova, eccetera. E potrebbero essere, per esempio, non so, un posto caldo e umido, che è sempre l'ideale per gli insetti, dietro al frigorifero, dove c'è il compressore che scalda e c'è l'umidità della condensazione del frigorifero. Quindi sono tutti ambienti che non si vedono, però questi animali continuano ad andare avanti. È per quello che se io tratto tutto il mobile non tratterò mai dietro al frigorifero, perché è anche abbastanza difficile arrivare dietro al frigorifero. Inoltre le pupe, cioè queste larve, spesso si impupano in quei forellini che servono per mettere i portaripiani. Proprio nei mobili della cucina, si vede spesso nelle cucine dove infestate, cioè sempre praticamente, questi forellini che sono chiusi da una tela bianca. Ecco, lì dentro c'è sicuramente una larva che si sta sviluppando.
Poi vanno anche nei piccoli buchini dei muri, per esempio,
sì,
quando non ci sono i muri completamente lisci.
Esatto, dietro le cerniere delle ante, trovano tutti questi posticini dove si possono impupare, sono lì tranquille, poi a un certo punto viene fuori la farfallina, depone le uova e via.
Bisogna comunque sempre buttare via tutto, no?
No, buttare via tutto no, buttare via le derrate che sono state toccate,
sì.
Quello sì. Io consiglio sempre, dove c'è stata un'infestazione o anche dove non c'è stata, di mettere le derrate più sensibili in contenitori ermetici. Adesso non voglio fare nomi di marche, però quei contenitori ermetici possono essere anche vasi di vetro con la guarnizione di gomma, eccetera, in modo che se si dovesse sviluppare qualcosa in quella derrata lì, rimane localizzata la presenza di questi insetti. C'è da dire una cosa: la scadenza delle derrate non vuol dire assolutamente niente, perché se si sviluppa un'infestazione da tarma è perché nella derrata c'erano già le uova. Quindi o prima o dopo arriva, poi dipende dalla temperatura, anche se viene messa in dispensa a 10 gradi per esempio in cantina, ci vorrà più tempo prima che si sviluppino queste uova. Se invece vengono messe vicino al forno, per modo di dire, ci vorrà molto meno tempo. Potrebbe succedere che si sviluppano prima della data di scadenza.
Uh-huh. Un dubbio a me è successo, spero, cioè magari è già successo a qualcun altro, proprio perché non mi sono accorta, magari aprendo un pacco nuovo che ci fosse già qualcosa, cucini, sei magari alla fine della preparazione, poi ti accorgi all'ultimo momento che magari appunto nel pacco vedi che c'era qualcosa, o addirittura ecco nel risotto ti accorgi di aver cotto il vermettino. In quel caso lì comunque buttare via tutto?
No, lo si può mangiare il vermetto.
Oppure una volta che l'alimento è cotto non succede più niente?
No, ma anche se non è cotto non succede niente, in fondo sono proteine. Si mangiano insetti in Asia, si mangiano insetti da secoli, e mai nessuno è morto perché ha mangiato un insetto. È nutriente, sono proteine, niente di grave, cioè se dovesse scappare, vabbè, chiaro che se hanno degli ospiti cominciano a portare una pizza con le farfalline, non è l'ideale.
No, dicevo perché quando ci si accorge che magari le farfalline hanno invaso la dispensa, poi uno passa, fa la cernita, tra tutti gli alimenti ci sono pacchi nuovi, pacchi pieni, piange il cuore, no? Buttare via tutta quella roba.
No.
Si può in qualche modo recuperare, lavare, o è veramente necessario buttare tutto?
Allora, i pacchi nuovi si controlla semplicemente se il pacco è ancora integro, non è rotto, eccetera, e si guarda già all'interno del pacco se c'è la possibilità, e si vede subito se ci sono delle tarme. Queste tarme formano dei filamenti come una seta. Se l'infestazione è grave, c'è proprio tutta la superficie che è coperta da questa seta. Se è appena cominciata, si cominciano a vedere questi filamenti che collegano i granelli, per esempio della polenta, ecco la farina di mais. Si vede questi filamenti che ne attaccano insieme 7-8 granelli, allora si comincia a dire ma forse qui c'è qualcosa, ecco. In quel caso lì si può buttare via quel pacco, però sì. Non direi di buttare via tutta la dispensa, cioè controllare a occhio, il controllo a occhio è la miglior cosa.
D'accordo, allora Doris ci chiede: è vero che le tarme possono bucare anche gli indumenti sintetici per raggiungere eventualmente indumenti di lana?
Mi chiede troppo. Allora, in teoria dovrebbe essere possibile, in pratica non credo che succeda, perché in fondo non è che già la farfallina in sé non depone l'uovo sulla seta, lo depone su un substrato di cui la larva si può nutrire. Quindi la vedo molto difficile.
Mm-hmm. Invece un altro ascoltatore ci chiede: è giusto mettere in congelatore farine di polenta, insomma le farine in generale, per conservarle?
Assolutamente sì. Allora, stavo proprio preso nota, per conservare per esempio i funghi secchi. A me è successo personalmente che ho comprato dei funghi secchi e dopo un mese ho praticamente buttato via tutto perché era pieno di queste tarme, funghi secchi, ma addirittura anche i fiori secchi, tutto quello che è farine o grani, eccetera. Se qualcuno ha la fobia, io direi che non è un male congelarli. Li si può congelare anche solo per una settimana e poi tirarli fuori, però attenzione a non tirarli fuori di colpo al caldo, cioè prima vanno messi in frigorifero, cioè vanno temperati diciamo con cautela per evitare che, passando dal freddo al caldo, si crei una condensa sul prodotto e poi ammuffisca. Quindi no, la congelazione va sempre bene anche per gli abiti, per esempio. Se si ha il dubbio che ci siano queste cose, la miglior cosa è mettere in sacchetti di plastica tutti gli indumenti di origine animale, o addirittura, se proprio l'armadio è infestato, tutto, mettere in congelatore una settimana e poi tirarli fuori, basta. Lì con la congelazione muoiono anche le uova, le larve, tutto.
Quindi noi signori dovremmo avere dei congelatori giganteschi, ecco, calcolando tutti i vestiti che abbiamo.
Ecco, però in questo caso andrebbe trattato in questo caso anche l'armadio in sé.
Cioè proprio esistono degli spray dei prodotti?
Ciò che si trova in commercio, io sono sempre un po' scettico sul fai da te quando si tratta comunque di prodotti che, malgrado non ci siano simboli di tossicità, eccetera, hanno sempre comunque una piccola parte di principio attivo. Se viene usato nel modo giusto non c'è nessun problema, ma se viene poi, come dicevo l'altra volta, ripetuto il trattamento in brevi periodi, la tossicità aumenta veramente in modo esponenziale. Quindi si può eventualmente provare, ci sono vari prodotti in commercio, si spruzza all'interno dell'armadio, proprio leggero leggero, il prodotto chimico non deve mai colare, proprio inumidire leggermente le pareti, lasciare asciugare e poi rimettere dentro i vestiti. Se non ci si fida, si può chiamare lo specialista di turno.
E cosa mi dice invece dei prodotti naturali? Si usava tanto una volta mettere la lavanda oppure i sacchettini profumati?
La lavanda, la canfora,
sì.
Allora sono più che altro sono deterrenti quelli, tengono lontani, repellenti più che altro, tengono lontani questi animali, non risolve il problema, evita che questi animali, almeno dovrebbe evitare che questi animali si avvicinino all'armadio. Può sicuramente aiutare. Adesso quale sia il prodotto, chiamiamolo così, migliore, questo non lo so, però sicuramente i repellenti possono funzionare. Ciò che non funziona, cioè funziona per controllarne il numero o come monitoraggio, sono queste piastre collanti col feromone, perché il feromone è un feromone femminile, e praticamente attira solo i maschi.
Uh-huh.
E le femmine continuano ad andare in giro, continuano a deporre le uova. Chiaramente il maschio sarà sicuramente attratto dal feromone sintetico femminile, però se si trova in giro la femmina che gli passa davanti, preferisce quella al surrogato di femmina, e quindi si accoppierà comunque.
Stanno arrivando tanti messaggi, tra pochissimo li leggeremo. Io ricordo ancora come fare per mettersi in contatto con noi e poi ci ascoltiamo i Maroon 5.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
Stiamo parlando di insetti che popolano le nostre case, che ogni tanto ci danno insomma qualche piccola preoccupazione. È il caso, Dario Cattaneo, delle farfalline, delle tarme, delle camoline, come le chiamiamo noi, che campeggiano nei nostri armadi. Allora, gli ascoltatori ci stanno scrivendo e qualcuno fa una considerazione, dice: bisogna fare attenzione anche al momento dell'acquisto dei prodotti, in quanto mi è già capitato di vedere in negozio un prodotto già deteriorato, può sfuggire anche ai negozianti purtroppo, perché come stava spiegando Dario Cattaneo, basta che ci sia già in fase di impacchettamento una piccola larva, che poi il prodotto arriva nelle nostre abitazioni insomma già infestato.
Sì, più che larva è l'uovo, perché l'uovo è praticamente invisibile. In un pacco di farina di mais è impossibile andare a trovare l'uovo. È come trovare un pelo nell'uovo. No, effettivamente sono unicamente le uova che si trovano nell'impacchettamento. Dopo è chiaro, se viene immagazzinato per tanto tempo a temperature alte, questo favorisce uno sviluppo precoce di questi animali. Però se c'è l'uovo, o presto o tardi arriva. Se lo consumo prima, al massimo mi mangio un uovo d'insetto senza neanche accorgermi.
Qualcuno ci chiede invece se è efficace la naftalina.
La naftalina, sinceramente, a livello chimico non saprei. Non penso che la tossicità dei vapori di naftalina sia sufficiente per uccidere questi animali. Sicuramente è un effetto repellente. Difatti, già ai tempi si usava la naftalina, quando si mettevano via i vestiti militari, sempre con la naftalina per evitare che vengano mangiati da queste tarme.
Ecco, ovviamente parlavamo in questo caso di vestiti, stiamo parlando sia delle farfalline che trovano il loro habitat nei nostri armadi di vestiti, e quindi li mangiano soprattutto la lana, e noi ci troviamo il regalino del buchino nell'abito. E parliamo parallelamente delle farfalline invece degli alimenti. Abbiamo già detto che si tratta di due animali totalmente diversi.
Ecco, non metterei la naftalina negli alimenti.
Ecco, no, assolutamente. Allora, Lore ci dice se sono comodo con i pacchi grandi della pasta e riso, chiede se può metterli in frigo a temperatura di circa 8 gradi, così tiene sempre fresco questi alimenti, come se fossero in cantina.
Allora, se al posto in frigo, senz'altro lo può fare. Diciamo che l'infestazione della pasta è abbastanza rara, direi che è abbastanza rara, perché la pasta comunque è un alimento che prima di essere impacchettato viene lavorato tanto, viene trafilato, viene schiacciato, viene asciugato, praticamente asciugato anche a alte temperature. Quindi la pasta in sé è veramente difficile che sia infestata, a meno che, come mi è successo una volta in un supermercato, il fornitore aveva fornito dei pacchi che erano danneggiati. Erano dei pacchi di spaghetti, e dove c'è la saldatura del pacchetto si erano infilati dei pezzettini di spaghetto. Allora lì si può intrufolare poi l'insetto stesso, che può essere la farfallina, possono essere quei piccolissimi coleotteri di un millimetro e mezzo. Anche questi sono infestanti di questi alimenti. Comunque, se a posto in frigorifero, perché no? Però effettivamente, se prende pacchi grandi, non so fino a che punto ci stanno tutti in frigorifero. Il fatto della temperatura, come ho detto prima, la temperatura ha un influsso molto, molto forte sullo sviluppo di questi animali. Se io tengo questi animali sotto i 12 gradi di norma, poi varia di un grado o due a dipendenza dell'animale in sé, lo sviluppo si ferma. Quindi non ci sarà lo sviluppo dall'uovo al vermiciattolo e dal vermiciattolo alla farfalla.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: è vero, io ho trovato le piccole ragnatele nei buchini dei ganci portamensole.
Eccola.
Le ho pulite con un Q-tips, a volte qualcuno va anche con gli stuzzicadenti, sì, perché sono proprio piccolini, e chiede: devo anche spruzzare all'interno qualche cosa?
Io lo farei ugualmente. Io in quel momento vuoterei l'armadio e darei una spruzzata molto leggera con un prodotto commerciale sulle pareti di questo armadietto, lascerei asciugare bene e poi rimetterei dentro tutto.
Allora, l'ultima domanda su questo argomento: un ascoltatore chiede se uno ionizzatore ad alto dosaggio può essere efficace.
sinceramente non sono al corrente di questi, dell'effetto che potrebbe avere uno iodizzatore. A livello di disinfestazione non si parla mai di ionizzatori.
Mm-hmm. Abbiamo anche ascoltatori che giustamente scrivono anche solamente delle considerazioni senza necessariamente porre delle domande. È il caso di una persona che tra l'altro la saluta, dice di essere stato un compagno di scuola, dice: è vero che può essere noioso avere animaletti qua e là, soprattutto se colonizzano, insomma, dappertutto, ma adesso che di insetti ce ne sono così pochi, vi ricordate le giornate d'estate quando i parabrezza erano pieni di insetti? Quali sono gli insetti che passano qualche giorno o settimane come le formiche da noi e poi se ne vanno? Bisogna proprio avere così paura e uccidere tutto quello che si muove?
Ha ragione, è vero. L'ho visto in questi ultimi 17 anni che faccio questo lavoro. Viene a mancare la tolleranza. Abbiamo molta meno tolleranza a certi animali. Gli animali che abbiamo noi in natura, che se sono quelle poche formiche che ci arrivano a casa, vabbè, se proprio sono in cucina o nel mangiare, va bene, ma se ci sono 2 o 3 formichine in sala, vabbè, fanno parte del nostro ambiente. E queste non vengono più tollerate. Tanti mi chiamano: ha una formichina, è un disastro, bisogna subito intervenire. Mi capita anche di dire: no, signora, lasci stare, no?
A questo proposito, sempre la stessa persona ci dice: ma allora, quali sono gli insetti veramente nocivi che non solo ci disturbano, ma che possono essere, tra virgolette, non dico pericolosi, però creare danni?
Allora, per definizione, l'animale infestante è quell'animale che si trova in numero eccessivo in ambienti non a lui dedicati, diciamo così. Ecco. Per esempio, lo scarafaggio non è un insetto indigeno, è un insetto che è stato importato centinaia d'anni fa, è stato importato anche qui con delle derrate o con dei trasporti comunque, e non vivono da noi all'aperto, vivono solo all'interno perché noi come uomini riproduciamo il loro ambiente ottimale, con l'umidità alta, con la temperatura alta, col cibo. Quindi lo scarafaggio vive solo all'interno delle nostre case, almeno lo scarafaggio, la batella germanica, vive soprattutto nelle cucine dove c'è cibo, dove c'è caldo e umido, vedi dietro il frigorifero, vedi vicino al forno, eccetera. Quindi hanno bisogno di temperature alte. Questi vanno assolutamente eliminati. La cimice asiatica va assolutamente eliminata perché è stata importata. La cimice dei letti, anche questa, va eliminata perché non ha nemici naturali in casa, quindi dobbiamo controllarla noi. La zanzara tigre va combattuta assolutamente, non riusciremo mai più a tirarcela via, però almeno cerchiamo di poter vivere ancora in giardino, quindi va combattuta. È anche un animale che è stato importato. Il ratto è un altro animale che è stato importato, cioè sono tutti quegli animali che non sono al posto
infestanti.
Giusto, esatto.
Un'ascoltatrice ci chiede: e gli scorpioni?
Gli scorpioni è una categoria un po' a sé, perché gli scorpioni, lo scorpio italicus che abbiamo qui, vive da noi, effettivamente. Anche qui abbiamo creato degli ambienti ideali per loro, tipo per esempio i muri a secco, i tetti delle case, spessissimo si trovano nei tetti delle case. C'è da dire che lo scorpione non è pericoloso. Lo scorpione, se punge, chiaramente fa male, come può far male un'ape, però non è pericoloso. C'è chi ci convive, c'è chi ne vede uno e gli si sono in piedi i capelli. È questione anche qui di sensibilità. Secondo me non è un infestante, ma è chiaro, se me ne trovo in casa 3, 4, 10 al giorno, è il caso comunque di fare qualcosa.
Allora, io direi che archiviamo l'argomento delle farfalline, delle tarme. Ci stanno arrivando tantissime domande a proposito di formiche e vespe. Noi ci ascoltiamo Bruce Springsteen e poi rispondiamo ai nostri ascoltatori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
E noi torniamo a parlare di insetti, lo stiamo facendo con Dario Cattaneo, che è professionista di disinfestazioni. Abbiamo parlato delle farfalline che si intrufolano nei nostri armadi, mangiano i vestiti, e poi ci sono anche quelle di un'altra specie che invece si cibano di tutti i cereali e gli alimenti degli armadi di cucina. Avevo detto che non erano più arrivate domande, ci tenevo a leggerne ancora una arrivata proprio mentre ci ascoltavamo Bruce Springsteen. È di Chiara e dice: accendo solo ora la radio, avrei una domandina pratica. I prodotti BioKill, scusate se uso la marca, sottolinea, una volta utilizzato ovunque quale antitarme, soprattutto per le dispense, è ora proibito. Per questo scopo ci sono proprio delle chiare indicazioni d'uso. Come fare? Inoltre è vero che sia pericoloso per il gatto, normalmente i piretti e i piretroidi non sono rischiosi per gli animali a sangue caldo.
Allora, qui è un discorso un po' delicato. Spesso vado da clienti che mi dicono: oh, io uso solo prodotti biologici, e poi mi fanno vedere il BioKill. Attenzione, BioKill non è un prodotto biologico. Bio è vita e kill è uccidere, cioè una cosa che uccide la vita, non ha niente a che fare col biologico. Il BioKill, come tantissimi altri prodotti, ha un principio attivo, ha una certa concentrazione di principio attivo che non dovrebbe essere superata. Se viene usato nel modo corretto, quindi come dicevo prima, semplicemente inumidire, non c'è nessun pericolo né per animali né per persone, eccetera. Il problema è che spesso, una volta trattato per esempio contro le formiche col BioKill, dopo un po' si ripresentano le formiche, e allora cosa faccio? Riprendo il mio prodotto e lo rispruzzo di nuovo, dopo 3-4 giorni ancora una volta, e dato che questi prodotti, questi principi attivi hanno una persistenza comunque di diverse settimane, per non dire diversi mesi, ogni volta che spruzzo aumento la concentrazione di principio attivo, il che alla fine potrebbe anche diventare, diciamo, forse non pericoloso per l'uomo, ma comunque tossico, potrebbe diventare pericoloso per gli animali domestici. Quindi attenzione a quello che c'è scritto. Il fatto che non sia più autorizzato per determinati insetti è una questione di omologazione. Allora, un prodotto chimico, un biocida, viene omologato in determinate composizioni, con determinate concentrazioni, per determinati insetti. Probabilmente il fabbricante non ha più ritenuto opportuno di omologarlo anche per questi insetti di cui si sta parlando. È una questione più pratica che altro, più politica, diciamola politica, ecco. È meglio comunque attenersi a quanto dato dal fabbricante.
Allora, sono arrivate tantissime domande a proposito delle formiche, insomma, questi animaletti che regolarmente fanno capolino con l'arrivo della bella stagione. Lo sappiamo tutti, le formiche, insomma, sono abituate a vivere in grandi colonie, sono particolarmente sociali. Quando le troviamo nelle nostre case sembrano un vero e proprio esercito, no? Che cosa dobbiamo fare, soprattutto a livello di prevenzione? Come diceva prima Dario Cattaneo, a volte non siamo più capaci di sopportare anche la presenza di questi animaletti. Il problema chiaramente diventa importante quando ce ne sono davvero tantissime.
Sì, ce ne sono tantissime, dipende anche un po' dalla specie. Forse dopo parliamo delle più importanti, diciamo. Allora, prevenzione contro le formiche non c'è tantissimo da fare. Evitare di lasciare in giro cibo, per esempio la vaschetta del gatto, una volta che ha finito di mangiare la si toglie e la si lava, si pulisce eventualmente anche il pavimento se ha lasciato fuori qualcosa, perché a loro basta veramente pochissimo, una goccia di liquido che non si vede, per loro è già nutrimento quel residuo solido che dopo l'evaporazione. Sigillare una casa da una parte è sconveniente, perché si parla sempre di più di far respirare le case e poi le vogliamo sigillare perché non vogliamo le formiche, anche per il fatto che poi è difficilissimo sigillare completamente una casa, e la formica basta che ci sia un buchino di un millimetro e lo trova sicuramente se vuole entrare. Sì, è vero, la pulizia, ma non tanto per quanto riguarda la polvere, perché una casa può essere piena di polvere, ma l'importante è che non ci sia in giro cibo residuo, le bricioline per terra si vengono scopate e va pulito il pavimento ogni tanto. Meno c'è cibo in giro, meno avremo anche le formiche, perché ci sono delle formiche che vanno in giro in perlustrazione, se trovano cibo avvisano le altre e arrivano in massa. Quindi sicuramente la pulizia a livello di commestibile è sicuramente una prevenzione. Dopo c'è formica e formica, c'è per esempio la famigerata crematogaster, che è una formichina piccola piccola con la testa rossa, che è quella famosa formica che si trova sui muri di casa, che vanno in verticale, fanno questi sentieri in verticale, vanno verso il tetto normalmente. Queste formiche, per esempio, non vanno volentieri in cucina perché non sono attratte dal dolce, non si nutrono degli alimenti di cui ci nutriamo noi, ma si nutrono di cellulosa, vanno nel legno, vanno a rosicchiare il legno e creano dei nidi secondari nelle travi, e rischiando anche di danneggiarle. Mi è capitato di trovare delle travi addirittura vuotate all'interno da queste formiche. Fuori non si vedeva niente, ci hanno chiamati per dei tarli, mi hanno detto tarli del legno, perché vedevano questa farina per terra, ma in fondo se non ci sono i buchi, quei buchini rotondi sul legno, i tarli non ci sono, e quindi sono formiche. Però le formiche sono subdole perché lavorano dentro nella trave e non la si vede.
Ma perché ci sono delle case dove praticamente non fanno mai la loro apparizione, no? Cioè io sento di gente che si diceva adesso, per esempio, del cibo del gatto, piuttosto che altri cibi a portata di mano, eppure non arrivano le formiche, da altri che fanno costantemente attenzione, pulizia, eppure ogni stagione si lamentano di essere invasi dalle formiche.
È una questione di fortuna, niente di più che fortuna. Se c'è un formicaio nella zona, o presto o tardi troverà uno spiraglio per poter entrare in casa. Se il formicaio non c'è, oppure gli odori che vengono dalla casa del vicino sono migliori, andranno dal vicino, non verranno da me.
Ma può essere che fanno un rifugio all'interno delle nostre case?
Sì, possono fare dei rifugi, normalmente sono dei rifugi secondari, perché la formica preferisce, a parte alcune eccezioni, come dico, sono migliaia le specie di formiche, normalmente costruiscono un nido all'esterno, nel terreno, e internamente possono avere dei rifugi temporanei, dei rifugi secondari. All'interno c'è per esempio la formica faraone, che anche quello è un infestante, quello va assolutamente debellato, perché è una formica egiziana che vive solo all'interno da noi e crea tante piccole colonie. Ecco, e questa va trattata in un modo molto molto particolare, proprio perché crea questa molteplicità di colonie, ognuna con una o due regine. Quindi se io elimino una colonia e ne ho altre 5 in casa, non risolverò sicuramente il problema.
Un ascoltatore dice: le formiche in cucina, quando non riesce a capire da dove arrivano, insomma, come fare, e poi ci chiede anche come fare ad eliminarle.
Ok, allora noi se non capiamo, normalmente cerchiamo comunque dov'è l'origine delle formiche. Se non capiamo com'è, dov'è l'origine, sfruttiamo la formica per portare l'esca che mettiamo, si occupa lei di portare l'esca nel nido. L'importante è eliminare la regina. Una volta eliminata la regina, che può fare fino a 2000 uova al giorno, capirete che la colonia a un certo punto si fermerà. Nel trattamento contro le formiche bisogna sempre avere tanta pazienza, Perché è vero, eliminiamo la regina, è vero, eliminiamo quelle formiche che vengono lì a prendere l'esca e poi a portarla nel nido, però i nidi spesso sono grandissimi, ci sono migliaia e migliaia e migliaia di esemplari, e prima di eliminarli tutti ci vuole del tempo. Tra l'altro nel nido ci sono già delle larve già pronte a poi diventare formica, ci sono delle uova pronte a diventare larva, a diventare formica, quindi una volta finito tutto il ciclo sarò praticamente sicuro di aver eliminato tutta la popolazione. Ci vuole veramente pazienza, possono passare anche 2 o 3 mesi.
Ci chiedono consigli sull'efficacia delle famose scatoline per le formiche.
Anche qui stesso discorso, tantissime specie di formiche, ogni specie di formica ha le sue caratteristiche. Se metto per esempio le scatolette contro la crematogaster che dicevo prima, la crematogaster farà il giro in giro la scatoletta ma non entrerà mai a mangiare perché non è il suo cibo prediletto. Ci sono delle formiche che vanno, per cui le scatolette vanno benissimo, però non è la panacea, non è per tutte le formiche.
Un'ascoltatrice ci consiglia di mettere i fondi di caffè sul percorso delle formiche, dice che serve, se ne vanno.
È un repellente, come ci sono tanti altri repellenti, si può mettere anche della farina, chiaro. Non è molto, almeno io non trovo molto l'ideale mettere della farina in tutta la casa per non avere formiche. La polvere disturba le formiche, quindi non si avvicineranno, però è semplicemente un repellente, vuol dire che le tengo fuori, però non si sa mai che trovano un'altra via per entrare.
Un'altra ascoltatrice invece consiglia il borotalco, dice che si può spandere lungo gli zoccolini e lungo le piastrelle.
Borotalco come la farina, esattamente. Tra l'altro il borotalco, se non erro, contiene anche del silicato, quindi asciuga l'insetto. Può aiutare senz'altro, come dico, non è la soluzione. La soluzione è eliminare la regina.
Io i messaggi li leggo tutti, invece un altro ascoltatore dice: i batuffoli imbevuti di ammoniaca, chiede appunto se possono servire a bloccare gli insetti all'entrata.
Repellente per la formica, repellente anche per me, se vengo in una casa che è piena di ammoniaca me ne vado più che volentieri.
D'accordo, allora tra pochissimo leggiamo anche tutti i messaggi su altri tipi di insetti, e nel frattempo ci ascoltiamo un brano musicale. Waking up next to you in the middle of the week. Never needed anyone to send me off to sleep. And I know I said go slow, but I can't hold back no more. Got a premonition this ain't gonna be a thing. You make the weekend feel like a year. Baby, you got me changing 24/7. I want you here, I hope you feel the same. Stiamo parlando di insetti, di piccoli animali che a volte, insomma, ci disturbano personalmente oppure nelle nostre case, e i nostri ascoltatori stanno approfittando della presenza del nostro esperto Dario Cattaneo per porre le domande più disparate. Allora, c'è una signora che chiede se dovesse essere punta da uno scorpione, visto che prima abbiamo parlato anche di scorpioni, dice: essendo già soggetta alle allergie, come mi devo comportare?
Allora, il veleno dello scorpione non può essere paragonato a quello della vespa, come il veleno della vespa non può essere paragonato a quello dell'ape o il calabrone, eccetera, eccetera. Sinceramente non ho mai sentito di allergie alla puntura di scorpione. Io sono già stato punto da uno scorpione, ho già visto diverse punture a scorpione. Normalmente è una piccola reazione locale, una bagottina, ecco, è piuttosto fastidiosa perché rimane diversi giorni, però niente di che. Chiaramente è una puntura che brucia, come tutte le punture con del veleno, del principio attivo. Bisogna vedere un attimino come reagisce il corpo, anche lì ogni caso è un caso a sé. Dipende sicuramente non dallo scorpione, ma dalla quantità di veleno iniettato, dalla persona stessa. Comunque non mi preoccuperei più di tanto, il veleno dello scorpione è un veleno abbastanza blando.
Due o tre ascoltatori, sempre a proposito di rimedi antiformica, ci parlano di sale, dicendo che mettono del sale, circa in 10 minuti spariscono, e qualcuno chiede anche perché, se è nocivo per la formica e se per caso le fa del male, se la uccide.
Il sale?
Sì.
Ma il sale è anche questo un prodotto, una sostanza che assorbe l'umidità. Quindi ogni tipo di insetto, se si avvicina troppo al sale o se passa sul sale, corre il pericolo di essere prosciugato. Quindi penso che sia per questo. Comunque anche questo è un repellente. La formica che arriva e che vede il suo passaggio ostruito dal sale, o se torna indietro o cerca un'altra via.
Parliamo invece adesso di pidocchi, perché Valeria scrive: ecco, a proposito delle infestazioni da pidocchi del capo, come mai una volta si prendevano solo dopo le vacanze estive e invece ora si trovano tutto l'anno? Sono mutati, ci chiede, e abituati ad altri climi anche loro? Ci sono nuovi accorgimenti da prendere o le direttive scolastiche sono ancora valide? Grazie mille.
Allora, il pidocchio non è un problema di disinfestazione, è un problema prettamente medico. Non bisogna disinfestare la casa perché una persona ha i pidocchi, questo assolutamente no. È semplicemente un problema medico, perché il pidocchio, una volta lasciato il capo, muore in poco tempo, quindi non sopravvive nell'ambiente senza il capello. E se siano mutati o no, questo sinceramente non lo so. È possibile che siano arrivati dei nuovi, delle nuove sottospecie di pidocchi che resistono a altre temperature o vengono da un'altra regione. Sinceramente non so. Comunque è un problema prettamente medico. Non chiamate il disinfestatore perché avete i pidocchi in testa.
Doris invece ci dice: vicino alla mia casa di vacanza, a 1200 metri, una mia vicina spruzza lo spray antinsetti sulla terrazza per eliminare i ragni. E poi ci dice: ma non stiamo distruggendo la natura? Se io trovo una bella ragnatela con il signor ragno sul davanzale, la lascio così, il ragnetto si nutre di mosche e non entra nemmeno in casa. Scusate, ma a volte la fobia, insomma, porta...
Sì, in effetti il ragno è un nostro concorrente come disinfestatore, o meglio, un nostro aiutante, perché il ragno si nutre di insetti e quindi cattura gli insetti che poi verrebbero poi a disturbare noi. E qui è una questione di sensibilità, anche qui sensibilità ai ragni. C'è tanta gente che ha l'aracnofobia, che ha paura dei ragni. Ci sono persone che non sopportano di vedere la ragnatela per questione estetica. È vero che se ci sono quei due o tre ragnetti fuori, io direi lasciateli, perché non fanno altro che del bene, fanno parte del nostro ambiente, fanno parte del nostro equilibrio naturale.
E in casa?
In casa, sì, se uno o due ragnetti non dà fastidio. È vero che ci sono delle situazioni in cui ci sono veramente tantissimi ragni, allora a quel momento lì un colpetto di chimica non fa male. Però attenzione, ci sono dei prodotti omologati esplicitamente per trattare i ragni sulle facciate o trattare le facciate esterne, perché ricordatevi, se buttate dei principi attivi, dei veleni in fondo sulle pareti, un giorno o l'altro ci pioverà contro questa parete, l'acqua andrà nel suolo e quindi contribuirà a inquinare un pochettino, ecco.
È vero che i ragni sono proprio comunque i tipici animali che suscitano anche delle paure, del ribrezzo a tante persone, soprattutto in questo periodo magari si intrufolano in casa, sono particolarmente grandi, le reazioni non sono sempre...
I ragni e serpenti questo periodo. Ma lì è chiaro che un fobico, uno che ha l'aracnofobia, effettivamente gli si può spiegare quanto si vuole che bisogna prendere il bicchierino, metterlo sopra, infilare sotto il pezzo di carta e buttarlo fuori, e questo non la capirà mai se non vuole capirla. E la miglior cosa sarebbe prendere questo ragno e buttarlo e ributtarlo in natura, perché in fondo se è entrato per caso, è entrato per errore, e quindi rimetterlo in natura è una buona cosa. È una questione di sensibilità, e veramente come con i serpenti c'è gente che non riesce neanche a guardarlo il ragno, neanche da lontano.
Un'ultimissima domanda, allora qualcuno ci scrive: mi sono messa da poco all'ascolto, mi piacerebbe sapere che cosa sono quei piccoli insetti che trovo a volte in casa di circa mezzo centimetro, color nero con una banda chiara orizzontale, e sono anche coriacei.
Ullala, buona domanda, dovrei vedere.
Bisognerebbe vedere una fotografia.
Eventualmente può mandare una fotografia per email, se non so se può chiamare qui in redazione o cosa. Sì, potrei guardare la fotografia.
Infatti abbiamo ricevuto numerose fotografie da parte dei nostri ascoltatori, ovviamente parlarne per radio è un po' difficile, adesso prometto daremo poi una risposta personalizzata, quindi io ringrazio come sempre Dario Cattaneo.
Prego.
Per tutti i consigli insomma che ci ha dispensato anche oggi, per quello che riguarda noi invece io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo evidentemente domani.
La consulenza.